Voci.
L'ultima edizione di questa settimana, rieccoci a Mille Voci, a voi tutti un cordiale saluto, benvenuti, bentornati da Antonio Bolzani al microfono con due ospiti per un faccia a faccia su quel secondo lockdown, o meglio in italiano confinamento, che alcuni economisti propongono. I numeri quotidiani della pandemia, lo abbiamo appena sentito nel notiziario, sono sempre molto elevati e preoccupanti in Svizzera, siamo insomma nel pieno di una seconda pesante ondata che presenta scenari e prospettive difficili da interpretare. In un contesto di costante emergenza sono molte, moltissime le voci di chi propone le più svariate soluzioni. Tra queste spicca la lettera aperta inviata negli scorsi giorni al Consiglio federale, dove viene chiesto un secondo lockdown. A scriverla, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non sono stati dei medici o degli scienziati, bensì una sessantina di professori di economia attivi in diverse università svizzere. Secondo loro, una nuova chiusura sarebbe l'opzione migliore sul lungo periodo, anche per le imprese e per l'economia, perché il costo totale per l'insieme del sistema economico sarebbe inferiore ai costi che l'economia, ma anche poi la collettività, dovranno sopportare se dovessimo continuare con queste misure che, secondo loro, non sono né efficaci né sufficienti, soprattutto di fronte a una pandemia globale. Secondo molti imprenditori, invece, un secondo confinamento sarebbe dannoso per l'economia e per i posti di lavoro. Insomma, chi è contrario ad una chiusura totale di tutte le attività sostiene inoltre che gli economisti non sono confrontati tutti i giorni, come gli imprenditori, con tutte le difficoltà di questa situazione. Si preferisce, insomma, continuare a percorrere la strada del compromesso, intensificando le restrizioni e le limitazioni, ma senza arrivare a chiudere tutte le attività. Le opinioni su questa opzione, anche su questa opzione, divergono e noi allora oggi a Mille Voci vi proponiamo un faccia a faccia su questo tema. Dibattono sui vantaggi e sugli svantaggi di un secondo confinamento Fabio Regazzi, che è presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, l'USAM, ed è anche consigliere nazionale ed è anche presidente della ITI, e il professor Sergio Rossi, economista e professore all'Università di Friburgo. Buongiorno professor Rossi, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie a lei. Allora, voi siete un gruppo di economisti, vi siete espressi su un tema, se vogliamo, di salute pubblica e la provoco subito. Qualcuno ha detto gli economisti facciano gli economisti, non entrano in un campo che non è il loro.
È assolutamente sbagliato questa affermazione, vorrebbe dire che l'economia è contrapposta alla salute delle persone. In realtà l'economia ha l'interesse affinché le persone siano in buona salute, perché queste potranno lavorare meglio e di più se fossero ammalate, potranno anche consumare maggiormente e poi dunque dare una certa dinamicità al tessuto economico svizzero o globale, che è molto depresso a causa di questa pandemia e di alcune scelte pubbliche prima della pandemia e durante la pandemia che non hanno avuto gli effetti attesi. Dunque l'economia o gli economisti devono fare in modo che il benessere della popolazione a partire dalla salute sia preservato, nel contempo però anche permettendo all'economia di continuare a funzionare nella misura in cui ci sono dei bisogni essenziali che devono essere soddisfatti, mentre si deve chiudere le attività economiche che non sono indispensabile per la salute della popolazione fisica e mentale, per poi ripartire meglio anche più rapidamente che se non lasciassimo andare le cose come stanno andando ora, con un aumento del numero di contagio, del numero di morti, che rallenterebbe ulteriormente le attività economiche facendo danni anche per molte piccole e medie imprese che fallirebbero comunque, ma con dei costi sociali maggiori.
Secondo lei il primo confinamento, il primo lockdown ha dato dei buoni risultati?
L'evidenza empirica lo dimostra. Nelle settimane che sono seguite al lockdown in primavera il numero di casi di contagio è rapidamente diminuito e, come le statistiche indicano, anche il numero di morti. E bisognerebbe ripartire su queste basi, perché ora l'autunno e l'inverno sono comunque problematici su questo fronte, visto che nelle ultime settimane il numero di contagi è aumentato in maniera esponenziale e dunque anche le persone in attività temono per la loro salute, per cui rallentano la spesa. Si sono notati anche ieri nelle statistiche ufficiali un aumento della propensione al risparmio, le persone spendono meno anche se possono uscire a fare la spesa perché temono che il futuro sarà peggio del presente, per cui per la situazione economica ma anche per la situazione psicologica e sanitaria delle persone vale la pena attuare un secondo lockdown, imparando dalla lezione del primo lockdown che ha funzionato abbastanza bene.
Fabio Regazzi, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, Fabio Ragazzi, la interpello subito come politico. Come giudica l'attuale situazione sul fronte della pandemia, ma soprattutto, più che l'attuale situazione, le decisioni del Consiglio federale e poi anche a cascata dei singoli cantoni, da politico?
Beh, la situazione, evidentemente, lo vediamo tutti, è piuttosto critica, non riguarda naturalmente solo la Svizzera, è un problema che tocca, anche se in misura diversa, molte nazioni anche vicino a noi, ma i dati analizzati nel modo corretto dicono che il picco lo abbiamo raggiunto alla fine di ottobre. E da allora, se prendiamo naturalmente la media giornaliera ripartita su 7 giorni, in modo da togliere anche queste differenze che a volte nei dati giornalieri rileviamo, da allora il fenomeno è perlomeno in fase di regresso, soprattutto per quel che riguarda la curva dei contagi e quella delle ospedalizzazioni. Quella dei morti invece naturalmente purtroppo ha un decalage più lungo e naturalmente ha 2 settimane circa mediamente di effetto e quindi comincerà a scendere anche quella dei morti in parallelo con quella della diminuzione dei contagi e delle ospedalizzazioni. Questo per dire che comunque le misure adottate dal Consiglio federale può darsi siano state magari un po' tardive, può darsi che siano anche magari insufficienti, ma comunque hanno portato degli effetti e naturalmente poi sono da abbinare a quelle adottate dai cantoni che in alcuni casi sono andati oltre rispetto a quello che ha proposto il Consiglio federale, ha tenuto conto di quella che era la situazione specifica del cantone toccato. Quindi complessivamente io reputo che il Consiglio federale abbia adottato un approccio equilibrato, ragionevole e che comunque ha prodotto dei risultati. Poi avrei alcune puntualizzazioni da fare rispetto a quello che ha detto il professor Rossi, ma immagino che avremo tempo di farlo, certo, in un secondo tempo.
Certo, ma intanto rilancio adesso e vado più sul Fabio Ragazzi, imprenditore, quindi uomo dell'economia e dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri. Rossi diceva che comunque si sta vivendo in una situazione di incertezza, direi piuttosto inquietante, gli orizzonti, le prospettive, gli scenari sono piuttosto, diciamo così, neri o non si intravedono molte luci, soprattutto la popolazione è impaurita ed essendo impaurita anche non ha molta voglia di spendere e di far girare, come si dice in gergo, l'economia, ragazzi.
Questo mi sembra abbastanza evidente, ma le ragioni sono imputabili a questo virus che comunque ha colpito il pianeta intero. Ci sono pochissime nazioni che possono dire di essere state risparmiate. Il problema però si pone di fronte alla medicina che noi vogliamo adottare per contrastare questa situazione e io ritengo che il lockdown auspicato dai professori di economia, dai docenti universitari, non sia una risposta adeguata, che anzi sia per certi versi controproducente. Quindi penso che nonostante tutto e le preoccupazioni le viviamo quotidianamente sulla nostra pelle, ma non verrebbero comunque risolte da un lockdown, posto che tra l'altro il primo, e qui sono già un aspetto sul quale sono in disaccordo con il professor Rossi, non ha portato questi benefici che lui cerca di far credere. Intanto era il lockdown, il primo è stato adottato quando praticamente il picco era già stato superato, quindi se del caso si può discutere sulla tempestività, ma quello che è stato la tempistica scelta è sicuramente era già di per sé discutibile, ma gli effetti, e l'abbiamo visto, d'altro canto siamo di nuovo nella stessa situazione per non dire peggiore, quindi significa che il lockdown non è una risposta adeguata a questo tipo di problema, La realtà è che noi dobbiamo trovare il modo, con dei sacrifici, questi sono inevitabili, di convivere con questa situazione, ma senza arrivare al fermo delle attività economiche, perché questi avrebbero degli effetti collaterali ben superiori rispetto a quelli che invece avremo comunque, ma gestendo la situazione con ragionevolezza e con misure equilibrate, cercando di trovare dei compromessi che non sono facili, e qui bisogna anche riconoscere che il ruolo della politica è stato fondamentale. Io dico, per fortuna queste decisioni non hanno dovuto prendere né i professori di economia, ma neanche i virologi. La politica ha saputo mediare, ascoltando le varie esigenze, per cercare delle soluzioni mai perfette, ma comunque che hanno consentito o ci consentono di cercare di arrivare col minor danno possibile a uscire da questa situazione.
Fabio Dragazzi, riprendo le sue parole quasi conclusive di questo intervento, c'è però anche chi dice che la politica ha ascoltato tanto, troppo, l'economia.
Io la contesto, questa tesi. Io penso che sia giusto che l'economia venga ascoltata, ma non solo nell'interesse degli imprenditori, come molti far credere, perché dietro a un'economia ci sono centinaia di migliaia, per non dire milioni, di posti di lavoro, ci sono delle categorie degli indipendenti che sono stati anche molto toccati, quindi ci mancherebbe che non sia giusto che questa categoria venga ascoltata. D'altro canto, è stato dato molto ascolto anche giustamente agli specialisti, agli scienziati. D'altro canto è lì da vedere, alcune misure che sono state adottate erano state suggerite da questa categoria, però la politica deve mediare fra queste soluzioni, fra queste possibili soluzioni, e lo ha fatto, secondo me, in un modo che ritengo più che accettabile, in un contesto, comunque, bisogna riconoscerlo, estremamente difficile.
Sergio Rossi, beh, ovviamente il contesto è difficile, molto impegnativo anche per chi poi deve decidere. Il rischio è che un secondo lockdown, come voi docenti universitari insomma, proponete, auspicate, possa essere soltanto uno dei tanti lockdown con i quali dovremo confrontarci e convivere nei prossimi mesi. Ora ne facciamo un secondo, poi fra tre mesi ne faremo un terzo, poi un quarto, poi un quinto. Dove andremo a finire?
Nessuno può dirlo, non possiamo sapere quanti lockdown ancora dovremo affrontare, fin tanto che non ci sarà un vaccino efficace per l'insieme della popolazione, non solo svizzera ed europea, ma mondiale. Il problema, l'abbiamo visto con il primo lockdown, e su questo ho ragione Fabio Regazzi, è che la politica ha reagito troppo tardi e troppo poco, perché la politica, come si diceva prima, è succube dell'economia. Il problema è anche ospedaliero. Se continuiamo di questo passo, gli ospedali saranno sovraffollati, i medici, gli infermieri, il personale di cura sarà impossibilitato ad offrire le cure che tutti necessitano, anche per le operazioni che non sono strettamente urgenti, ma che comunque prima o poi vanno fatte, pensiamo ai pazienti anche ammalati di cancro. E come noi diciamo nella nostra lettera aperta, se Fabio Regazzi la legge, o l'avrà letta spero, il costo di un lockdown è sopportato ora dalle categorie, dagli attori economici che sono coinvolti, mentre i costi di una pandemia fuori controllo, se non c'è un secondo lockdown, saranno maggiori e sopportati più tardi, quando l'economia continuerà a cadere in recessione, in profonda recessione, coinvolgendo l'insieme delle attività economiche, non solo quelle che ora si dovrebbero chiudere perché non sono indispensabili. Dunque ci sarà comunque una grave recessione, una profonda crisi, ma sarà da rendere meno problematica sul piano sanitario, chiudendo le attività economiche per ridurre il numero di pazienti contagiati e dunque di conseguenza il numero di persone che moriranno, non tanto per far del male all'economia. Ricordiamo che nel primo lockdown lo Stato svizzero ha erogato dei soldi sia alle imprese sia ai lavoratori, e in questo modo si può dare anche contributo finanziario alle attività economiche, dicendo loro: ok, chiudete per alcune settimane, fin tanto che la pandemia sarà magari solo un brutto ricordo perché ci sarà un vaccino efficace, ma nel contempo vi diamo dei soldi per poi ripartire correttamente quando la situazione sarà migliore. È un do ut des, è uno scambio fra equivalenti, per così dire, perché se andiamo avanti di questo passo, comunque molte imprese avranno delle difficoltà enormi e dovranno fallire prima o poi, anche perché molte di esse non sono competitive già prima del lockdown o prima della pandemia.
Ecco, e allora Sergio Rossi, dentro e dietro le vostre parole che avete espresso in questa lettera indirizzata al Consiglio federale, non si vuole o vorrebbe anche un altro tipo di economia, ripensare anche il nostro modello economico, al di là della pandemia, al di là della gravità della situazione? C'è probabilmente anche un ripensamento, un riorientamento di quello che dovrebbe essere oggi il nostro modello economico.
Assolutamente sì, però faccio una premessa, la lettera aperta che abbiamo sottoscritto, siamo circa 65 professori di economia, professori ordinari o associati, per la grande maggioranza di noi si tratta di docenti o di professori che sono associati al pensiero dominante, che è il pensiero neoliberale, dunque che vuole meno Stato e più mercato, e questo lo dice lunga sul fatto che sia necessario un intervento dello Stato. Poi ci sono alcuni economisti che dissentono da questa visione dominante, tra cui ci sono io, che vogliamo chiaramente anche andare in un'altra direzione, ripensare l'insieme del sistema economico, e quanto mai urgente farlo, per fare in modo che sia più sostenibile sul piano ambientale, è evidente, ma anche che sia più sostenibile sul piano sociale, che ci sia una maggiore coesione sociale, perché questa pandemia crea anche degli attriti, un conflitto sociale molto evidente sul mercato del lavoro, ci saranno sempre più disoccupati, malgrado la loro volontà e capacità di lavorare, e persone sottopagate con dei contratti a tempo determinato, di durata molto breve, e dunque con delle condizioni precarie di lavoro che ridurranno i consumi per necessità, ma anche perché poi la prospettiva per queste persone non è sicuramente rosea e incoraggiante. Dunque l'economia avrebbe tutto l'interesse per fare in modo che ci sia un nuovo modello di sviluppo basato sulla società e sull'economia sostenibile, affinché ci siano delle attività economiche favorevoli all'ambiente che porteranno dei vantaggi anche alle imprese, ma chi fa impresa deve capire che deve soddisfare dei bisogni umani rispettando le persone e anche proteggendo l'ambiente. Dunque credo che se questa crisi ci porta a riflettere in questo modo, sarà stata utile e necessaria anche a discapito del numero di morti e delle sofferenze che avrà causato.
Fabio Ragazzi, le emergenze lo abbiamo detto, ripetuto e ribadito un'infinità di volte, le emergenze sono, c'è quella sanitaria, poi c'è quella sociale e ovviamente c'è anche quella economica. Allora Rossi dice, ma in un momento come questo comunque molte aziende sono già costrette a chiudere, ma lo erano probabilmente già prima della pandemia, la situazione era già difficile, quindi è una macchina economica che sta comunque, lockdown sì o lockdown no, uscendo di strada.
Ma questa è una visione legittima, per l'amor del cielo, ma mi sembra anche un po' caricaturale e un po' esagerata, se vogliamo. È chiaro che in un'economia c'è una componente inevitabile di aziende che stavano già facendo fatica prima del lockdown, quindi avevano delle criticità proprio dovute al loro modello di business, al loro approccio diciamo al mercato, e con il lockdown, o con il lockdown, meglio, con questa crisi pandemica, questi problemi sono stati acuiti. È giusto ed è vero che ogni crisi ha in sé delle opportunità, e una di queste è lo stimolo a rivedere, a ripensare un certo modo di fare economia. Però questi sono cambiamenti che richiedono delle epoche, non possiamo pensare che nel giro di poche settimane o di qualche mese un'azienda possa reinventarsi, possa trovare nuovi sbocchi così come girando una chiave. Quindi è un processo che magari verrà favorito e accelerato da questa situazione, ma nel contempo richiederà comunque del tempo. Però per tornare alla questione di fondo dalla quale è partita questa trasmissione, io ritengo personalmente, con me comunque ci sono c'è la stragrande maggioranza dei rappresentanti dell'economia, che comunque un lockdown sia nefasto per quel che riguarda la difesa dell'economia e dei posti di lavoro. Pensiamo a delle aziende che operano in un contesto internazionale legate all'export, che sono all'interno di una catena di fornitura che dipende anche dalle loro prestazioni. se noi le obblighiamo a chiudere per un paio di mesi, queste aziende mettono in crisi tutto il sistema di approvvigionamento che sta a monte e che sta a valle, e questo avrebbe delle conseguenze che poi sarebbero devastanti, perché probabilmente il cliente di questa azienda, se non è più, questa azienda non è più in grado di fornire i prodotti che gli servono, evidentemente cercherà altri fornitori, quindi il danno sarebbe doppio. Per cui bisogna tenere presente quella che è la realtà vera di un'economia molto orientata tra l'altro all'esportazione come quella svizzera.
Ecco, però proprio sulle catene di fornitura, ma soprattutto io dico anche di produzione, Fabio Regazzi, effettivamente però ci si può chiedere se ha senso che queste catene di produzioni magari coinvolgono 5, 6, 7, 8 stati. Cioè, sì, c'è la Svizzera, ma poi ci sono anche tanti altri stati che contribuiscono ad assemblare il prodotto finale. Ecco, un modello economico di questo tipo, dove veramente sono coinvolte un'infinità, molte aziende, molte industrie, alla fine poi si dipende sempre da qualcun altro, e questa dipendenza potrebbe causare effettivamente anche poi il rischio di non poter più andare avanti o di farsi dettare le leggi e soprattutto i voleri dagli altri.
Beh, ma questo l'analisi di per sé è condivisibile, è anche corretta. Questo è il modello che naturalmente è anche scaturito dalla globalizzazione, che però non è un figlio dell'ultimo secolo. La globalizzazione esisteva già in tempi passati, quando ci si andava ad approvvigionare di determinate materie prime laddove queste c'erano, per venire poi trasportate in un altro paese dove veniva fatto magari una prima lavorazione che poi veniva completata ancora in un altro paese. Questo è un sistema che è nato, si è sviluppato così. Naturalmente l'analisi più dal profilo storico la può fare meglio il professor Rossi, ma non è che possiamo pensare di sconvolgere questa impostazione e togliere tutti questi passaggi che ogni nazione, ogni paese crea il prodotto dall'A alla Z al proprio interno. Pensiamo a chi costruisce
una
gli aerei.
Una sorta di autosufficienza, siamo autosufficienti, ecco, noi in Svizzera riusciamo a produrre tutto quello che vogliamo, ecco, dall'A alla
Z. Pensiamo all'industria aeronautica, all'industria dell'automobilistica anche. In Svizzera noi lavoriamo molto per questi settori con la nostra industria meccanica e non solo. Noi non possiamo pensare di metterci, penso, a costruire Boeing o Airbus in Svizzera per poter avere la catena produttiva dall'inizio alla fine sotto il nostro controllo. Noi forniamo delle componenti che vengono assemblate assieme ad altre che arrivano da altre parti del mondo in un determinato posto dove esistono delle competenze, dove esistono anche una storia, pensiamo alle case automobilistiche tedesche piuttosto che ad altre aziende di questo tipo.
Certo, come noi poi possiamo dare il nostro valore aggiunto, penso al settore dell'orologeria, a tante altre nazioni, fabbricando determinati pezzi o un determinato prodotto, ecco, magari non ancora finito, ma che comunque è importante noi come industria orologiera svizzera. Ecco, Sergio Rossi, però allora da qui non si torna più indietro, quindi questo è il modello.
No, si deve imparare dalla storia e raccontarla anche giustamente, perché, come dice Fabio Regazzi, è sicuro che la globalizzazione intesa come la produzione di merci attraverso il mondo intero non è un fenomeno recente. Si usano le materie prime estratte in un paese, magari africano, e poi si trasformano in paese europeo per poi vendere dei prodotti negli Stati Uniti d'America. Però il problema è che questa globalizzazione è a vantaggio di pochi e a discapito di molti, e rovina anche l'ambiente, come abbiamo visto in questi ultimi 15-20 anni. Pensiamo al caso delle mascherine che ora tutti sono obbligati a indossare nei luoghi chiusi, o ai respiratori per chi è intubato. Non è che la Svizzera non ha questa competenza, questa capacità di produrre le mascherine o i respiratori, semplicemente le imprese che lo fanno hanno dislocato all'estero, addirittura in Cina, questa produzione per sfruttare le condizioni di lavoro di quel paese dove gli stipendi sono 10, 15, 20 volte inferiori a quelli della Svizzera. Questa è un'operazione di sfruttamento che non ha nulla a che fare con l'ottimizzazione della produzione, perché si possono produrre bene in maniera anche sicura le mascherine in Svizzera, certamente con dei costi più elevati che in Cina, ma pagando stipendi corretti si permette anche alle persone che lavorano in questa industria di poi consumare, di ripartire tutti assieme per un circolo virtuoso e non vizioso delle attività economiche, che oltretutto la globalizzazione ora si accompagna della finanziarizzazione dagli anni 90 innanzi del secolo scorso, vale a dire che le imprese, per esempio nel settore farmaceutico, anziché soddisfare dei bisogni umani, soddisfano i bisogni dei loro azionisti, fra cui i manager, cercando di aumentare il valore dell'impresa in borsa o comunque i dividendi da versare agli azionisti a fine anno. E questo vuol dire che nel caso delle mascherine non erano, o del virus ora contro il Covid, non era interessante per le imprese sviluppare dei test per avere dei virus o dei vaccini contro il virus, perché non davano delle garanzie di rendimento sufficienti. Per cui ora si sono trascurate queste ricerche e bisogna correre appresso per arrivare prima di altri a sviluppare un vaccino anti-Covid-19. Questo lo dice lunga sul fatto che le imprese farmaceutiche, per fare questo esempio, non cercano anzitutto di soddisfare i bisogni umani, la salute pubblica, ma cercano di massimizzare i loro utili a discapito anche della salute pubblica. Molte malattie in Africa non sono curate perché non ci sono i medicamenti, visto che le imprese storie farmaceutiche non hanno l'interesse finanziario nello sviluppare queste medicine. Ciò vuol dire che l'economia in qualche modo sfrutta le persone e le rende anche in maniera molto evidente compartecipi di questa situazione dolorosa che ci ha portato in una pandemia che si poteva evitare, perché il traffico merci internazionale è molto cresciuto in questi ultimi 20-30 anni, ma soprattutto per delle ragioni essenzialmente di natura di minimizzare i costi delle imprese a discapito della collettività.
Ecco Fabio Ragazzi, al di là dei bisogni umani essenziali, imprescindibili, direi fondamentali e indispensabili, voi dite dobbiamo andare avanti, tornando al lockdown, non chiudere tutto, fare in modo che più o meno tutto possa essere ancora attivo e che le aziende possano ancora, insomma, fabbricare, produrre, realizzare. Ma siamo sicuri che tutti questi bisogni, al di là dei bisogni umani, siano così necessari per noi?
Beh, non si tratta solo di parlare di bisogni in questi termini. Dietro a queste aziende, anche aziende che fanno dei prodotti, vendono dei servizi che magari non sono strettamente necessari, poi si potrebbe aprire un dibattito per capire cosa vuol dire strettamente necessario.
Diciamo dei beni di consumo non strettamente necessari, ecco, mi ha capito, non indispensabili.
Dietro a queste realtà ci sono comunque posti di lavoro, ci sono delle persone che dipendono da questa attività, e che se dovesse venire a mancare naturalmente avrebbero delle conseguenze molto, molto pesanti. Per cui io ripeto, non è per nulla dimostrato, e il primo lockdown è lì a testimoniarlo, che una simile misura sia efficace anche dal profilo sanitario. Due, questo tipo di interruzione dell'attività avrebbe comunque delle conseguenze catastrofiche per molte realtà, per molte aziende, il che vorrebbe dire anche una ripercussione sui posti di lavoro e quindi sulle persone che ci stanno dietro. Quindi non solo un danno economico, ma anche un danno sociale che poi presenterebbe una fattura estremamente elevata, senza poi pensare a quelle che sono le conseguenze dal profilo psicologico per chi fosse toccato da queste conseguenze. Quindi noi dobbiamo continuare a gestire la situazione con equilibrio e ragionevolezza, come abbiamo fatto finora. Questa è la nostra visione, posto che tra l'altro è dimostrato che nelle aziende, nelle attività produttive in generale, le prescrizioni sanitarie vengono rispettate in modo generalmente rigoroso, anche perché, e lo dico da imprenditore, io ho anche interesse a fare in modo che i miei collaboratori rimangano in salute, per una questione diciamo, umana, prima di tutto, perché evidentemente noi ci teniamo ai nostri collaboratori, ma anche per fare in modo che le persone non debbano starsene a casa con tutte le conseguenze che questo comporta. In realtà nelle aziende non è dimostrato che non ci sono state, nelle attività produttive in generale, particolari focolai di propagazione del virus, a differenza invece di altre situazioni che sono più legate alla vita sociale e privata della
comunitaria, diciamo comunitaria.
E comunitaria, che invece hanno dove è successo in più occasioni, e l'abbiamo visto, che è questo che il virus ha trovato terreno fertile per propagarsi. Quindi si andrebbe a colpire le aziende che probabilmente, quasi certamente, non sono responsabili in misura importante, anzi direi sono responsabili in misura molto minore di quello che si vorrebbe far credere, dei problemi sanitari che questo virus sta provocando.
Allora, quel secondo lockdown che alcuni economisti propongono, si stanno confrontando ai nostri microfoni Sergio Rossi, economista e professore all'Università di Friburgo, e Fabio Regazzi, che è presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, presidente dell'AITI e consigliere nazionale. È un dibattito, è una discussione, credo, stimolante, utile, preziosa su quello che è il presente e noi, difficile, pesante per tutti noi a causa di questa emergenza pandemica, ma soprattutto stiamo anche così gettando uno sguardo sul futuro, su quelli che potrebbero essere gli scenari e le prospettive future di una situazione che attualmente è davvero ricca ancora in noi, purtroppo, di molti punti interrogativi. Sono tanti messaggi che stanno arrivando, poi li leggerò perché sono spunti tutti interessanti e pertinenti che girerò ai nostri due interlocutori. Per il momento Renato Madò, che mi assiste in regia tecnica, un brano musicale. Every
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Siete in tantissimi a scriverci e ci fa piacere. Il tema, lo ricordo, è la lettera aperta inviata negli scorsi giorni al Consiglio federale, dove viene chiesto un secondo lockdown, un secondo confinamento. A scriverla non sono stati dei medici o degli scienziati, bensì una sessantina di professori di economia attivi in diverse università svizzere, e appunto secondo loro è inutile andare avanti con misure che non sono né efficaci né sufficienti, soprattutto di fronte a una pandemia globale. I costi saranno comunque elevatissimi sia per l'economia sia per l'intera collettività, tanto vale fare un secondo confinamento. Allora, dai molti messaggi che io leggo emergono due visioni della società, che poi sono magari anche due pregiudizi o due luoghi comuni nei confronti dei nostri ospiti. Allora mi rivolgo subito a Sergio Rossi. Qualcuno dice: ma insomma, questi economisti che intervengono anche su questioni di salute e di sanità pubblica, poi però non hanno mai fatto gli stipendi a fine mese a 20, 30, 100 dipendenti, 100 operai, non sanno cosa vuol dire dirigere e gestire un'azienda a livello concreto, a livello pratico.
Certamente, però gli economisti dovrebbero occuparsi del sistema economico nel suo insieme, che deve essere funzionale a soddisfare dei bisogni umani. In quanto economisti dobbiamo anche informare delle scelte politiche, vale dire dare un quadro di analisi approfondita che riguarda l'insieme dell'economia, per quanto mi concerne, affinché chi decide sul piano politico abbia degli strumenti cognitivi per capire quali sono i costi e i benefici di qualsiasi scelta politica venga poi fatta. Ogni scelta implica dei costi e dei benefici, delle persone che sono avvantaggiate e delle altre che sono lese. Bisogna dunque ponderare l'interesse in gioco per capire quale direzione prendere, affinché il numero maggiore di persone abbia una situazione migliore di quella precedente o di quella attuale a causa di questa pandemia. Gli economisti devono fare questo lavoro e i politici a loro volta devono scegliere nell'interesse generale quale soluzione appare loro migliore.
Ma voi vi ponete sullo stesso piano degli esperti scientifici, dei medici?
Ma ognuno ha il proprio campo di analisi. Chi si occupa di economia, chi si occupa di salute pubblica, chi si occupa di infrastrutture e di trasporto, ognuno deve dare il proprio contributo indipendentemente dall'interesse privato. Io sto bene come sono, posso uscire, mi metto la mascherina, sono protetto e se del caso ho i soldi per pagare le cure. Però devo pensare anche a chi non ha questa capacità, questa disponibilità finanziaria, questo stato di salute, per cui devo occuparmi in quanto economista del benessere collettivo da soddisfare mediante dei bisogni umani che l'economia deve essere in grado di ragionevolmente garantire.
Veniamo a Fabio Regazzi. Spesso la Vox Populi nella Svizzera italiana, in Ticino, ma poi anche diciamo in Svizzera, è quella un po' che quelli come Regazzi o quelli come lui, gli imprenditori come lui, e lo si sente spesso, ma probabilmente è un pregiudizio, a lei appunto la possibilità di smentire, di spiegare, di spiegarsi, quelli come Regazzi pensano soltanto ai loro soldi, ai soldi dell'economia e delle aziende, delle industrie, e non pensano alla salute della gente, al benessere, ma in questo caso alla salute, insomma, alla prevenzione di chi rischia di contagiarsi. Hanno in mente soltanto i soldi. A lei, ragazzi, la possibilità di spiegare.
Ma guardi, ormai sono abituato a sentire queste critiche, che sono a mio avviso anche ingiuriose nei confronti della stragrande maggioranza degli imprenditori che operano nel nostro paese, non solo nel nostro cantone, che è fatto prevalentemente da piccole e medie aziende che sono praticamente sono di fatto la quasi totalità o la stragrande maggioranza comunque delle aziende che operano nel nostro paese. È ingenerosa come critica perché chi conosce degli imprenditori veri, quelli che rischiano del loro evidentemente, sa che sì, c'è anche una componente di profitto, come è normale che sia in qualsiasi attività economica, che è legittima, ma in realtà noi imprenditori abbiamo molto più a cuore di quello che tanti sono portati a credere e a far credere, quella che è il benessere della popolazione in termini sociali, ma anche in termini di salute, visto che stiamo parlando di questo. Quindi io respingo veramente con forza questa insinuazione che poi un imprenditore debba anche giustamente guardare al profitto, credo che sia più che legittimo, ma contrariamente a quello che si vuol far credere, non è il motore principale che ci spinge, è la voglia di mettersi in gioco, di fare qualcosa di positivo anche per la società. Questo è veramente lo spirito che anima una parte importantissima degli imprenditori. Che poi ci siano, come in tutte le categorie umane, delle pecore nere, questo non lo voglio minimamente negare, e personalmente io condanno chi non si ispira a questi valori, a questi principi, anche se è una scelta di ognuno su come vuole operare, su come vuole agire. Però voler far credere che noi ci preoccupiamo solo del ritorno economico è assolutamente falso ed è come detto anche offensivo nei confronti di una larga fetta di imprenditori che operano in questo paese.
Era importante quindi far chiarezza sia con Sergio Rossi sia con Fabio Regazzi sui messaggi che stanno arrivando. Avete avuto la possibilità ed è un bene questo che lo si faccia e che si possa esprimersi e che si possa anche parlare e soprattutto chiarire e spiegare e spiegarsi. Veniamo a una potenziale classifica. Fabio Regazzi, lei è dirigente sportivo, è un appassionato di sport, allora io le pongo una classifica e un podio, un potenziale podio. Salute, la salute come bene, un altro bene è la formazione dei nostri giovani, la scolarità, e l'altro bene è l'economia. Cosa mettiamo al primo, al secondo e al terzo posto?
Ma guardi, qui non ho dubbi su quello che è il primo posto, è la salute, perché noi lo diciamo anche quando siamo tra amici, quando siamo in situazioni conviviali, diciamo che prima di tutto viene la salute. Però è chiaro che tutti questi valori vanno messi anche un po' in relazione, non si può semplicemente considerare un valore assoluto che giustifica qualsiasi cosa, che poi va letto nel contesto in cui poi si è chiamati a decidere. Poi è chiaro che la formazione è un tema importante. Noi come azienda, ad esempio, abbiamo una grande sensibilità per quel che riguarda la formazione professionale, abbiamo ben 13 apprendisti in formazione su un effettivo di 130 dipendenti, e quindi per me la formazione non è solo una parola vuota che uno slogan, è qualcosa che cerchiamo di vivere quotidianamente nella nostra attività, un po' come una nostra piccola missione, quella di cercare di formare il più possibile i nostri giovani per dare loro delle opportunità di potersi inserire nel mercato del lavoro, che comunque è un mercato difficile. E l'economia naturalmente è il po' il collante di tutto. È chiaro che anche la salute e la formazione devono poi conciliarsi con quelle che sono le esigenze dell'economia, perché chiaramente dall'economia dipendono posti di lavoro, dipende il benessere, dipendono introiti fiscali, e quindi è un tema assolutamente centrale. Un'economia che funziona, un'economia sana, come è secondo me la maggior parte della nostra economia, non può che generare dei benefici che vanno a favore di tutti, perché grazie a questo si può finanziare ad esempio la socialità, si possono finanziare i sistemi sanitari, eccetera, i sistemi formativi, eccetera.
Allora, Sergio Rossi, il podio, la classifica la faccio fare anche a lei, salute, formazione, economia, tenendo presente che molti, sentendovi, ascoltandovi, ci dicono ma è un bel dilemma, insomma, far convivere l'economia e la salute.
Direi che sono abbastanza d'accordo con quanto appena detto Fabio Regazzi, al primo posto la salute, al secondo la formazione, al terzo l'economia, ma forse per motivi che non sono tutti uguali a quelli che Fabio Regazzi ha appena espresso. La salute, perché se guardiamo alle persone la cosa più importante, essenziale, è di stare bene, di salute. Chiaramente per stare bene in salute bisogna anche poter disporre di reddito per finanziare i bisogni correnti, anche magari qualche vizio, qualche lusso, qualche capriccio, e la formazione è importante anche per capire in che mondo siamo e contribuire a fare in modo che questo mondo vada meglio e non vada a finire male, come su questa traiettoria visibilmente tra qualche decennio sarà il caso. Però l'economia deve essere o deve tornare a essere quel collante, come diceva Fabio Regazzi, che permette di soddisfare i bisogni umani preservando l'ambiente e guardando anche alla socialità, senza lasciare per strada le persone bisognose, quelle che per motivi diversi non sono in grado o non sono più in grado di contribuire in maniera attiva alla società. Pensiamo anche al lavoro gratuito, molte persone che si occupano dei familiari, dei figli o dei genitori magari anche anziani, che non sono remunerati in alcun modo, ma che permettono però a chi nella famiglia lavora di essere un po' più tranquillo quando è assente da casa. O pensiamo anche al personale che si occupa delle pulizie all'interno di una famiglia, nella casa in cui si abita. Tutte queste persone contribuiscono al benessere, non sono remunerate, non hanno contratti di lavoro, ma permettono indirettamente all'economia di far funzionare le attività più o meno produttive, di avere degli utili, ma anche dei rendimenti interessanti sul piano della fiscalità. Dunque è una società molto complessa, ma che deve essere coesa, e per essere coesa l'economia deve dare il proprio contributo senza sfruttare i lavoratori, perché recentemente sentiamo dalle notizie anche in Canton Ticino che alcuni lavoratori frontalieri oppure residenti sono costretti ad andare a lavorare anche se hanno il virus. Pensiamo alla Nuova Zelanda, o pensiamo allo stato di Victoria in Australia. Hanno deciso il confinamento totale e ora registrano un numero vicino a zero di nuovi contagiati. E dunque pensiamo anche a dei modelli alternativi dove l'economia non è messa in secondo piano, ma è messa al proprio posto e non deve essere al di sopra delle parti per dettare la legge alla politica e alla finanza, come sta facendo da ormai tanti anni.
Beh, io parlavo prima di valori come la salute, la formazione, l'economia, però noi in Svizzera dobbiamo ancora dirlo e ricordarlo, Sergio Rossi, abbiamo anche il valore della libertà personale, che poi significa anche responsabilità personale. Siamo noi cittadini che poi possiamo decidere certe cose o tutte le cose, ma soprattutto anche con i nostri comportamenti e il nostro modo di vivere, le nostre scelte incidono molto su come possono andare e su come andranno poi certe cose. È d'accordo?
Sì, assolutamente, è una fortuna che abbiamo in Svizzera un sistema molto liberale, però bisogna fare anche attenzione a non delegare unicamente alle responsabilità individuali delle mansioni che in realtà spettano anche al settore pubblico, perché c'è una collettività, non è fatta solo da un insieme di persone, ma ci sono delle relazioni che rendono la collettività più o meno coesa. E noi siamo una Willensnation, stiamo assieme perché lo vogliamo, abbiamo realtà culturali, linguistiche diverse, abbiamo degli atteggiamenti diversi, dalla Romandia, la Svizzera tedesca, il Cantone Ticino, per quanto riguarda la società, l'ambiente e anche l'economia e la finanza. Però ecco, non bisogna tutto delegare all'individuo, perché poi ci sono delle persone che non sono in grado, per motivi diversi, di essere responsabili delle loro scelte, o non lo sono più, o non lo sono mai state, perché sono nate con diversamente abili, come si dice oggi, per parlare politicamente corretto.
O possono essere un po' menefreghiste, Fabio Regazzi. Certo, intervenga.
Ecco, no, perché non volevo lasciar cadere un'affermazione che purtroppo devo contestare, fatta dal professor Sergio Rossi, laddove viene insinuato che praticamente è l'economia in Svizzera a dettare le regole, a condizionare pesantemente la politica. Non è vero, non è così. L'economia è un attore molto importante, penso che questo dovrebbe essere riconosciuto anche dal professor Rossi, nel sistema paese Svizzera, e io credo che sia giusto che l'economia si faccia sentire, faccia valere le proprie ragioni, le proprie, i propri argomenti, che vengono poi considerati giustamente, questo mi sembra anche il minimo, dalla politica, ma alla fine c'è comunque, contrariamente a quello che è stato detto, un'autonomia della politica nel decidere. Se così fosse stato, certe misure non sarebbero state prese. Ad esempio, in Ticino abbiamo fatto un lockdown di 6 settimane, nonostante l'economia naturalmente fosse in buona parte contraria a queste misure. Quindi è legittimo che...
È vero, Fabio Regazzi, certo, però...
Come non è vero?
No, io dico è vero quello che sta dicendo, però è anche vero, aggiungo io, che molti politici oggi sono anche economisti e sono membri di consigli di amministrazione, quindi hanno degli interessi a far sì che le cose vadano in un certo modo e non vadano in un altro modo. Questo mi sembra un dato inconfutabile.
Se apriamo questo discorso, guardi, se prendiamo il Consiglio nazionale, andiamo a vedere chi sono, ad esempio, i rappresentanti del mondo sindacale e quelli che sono gli imprenditori, vedrà che le
vincono i sindacalisti.
Non sono esattamente... Come?
Vincono i sindacalisti,
questo è poco ma sicuro, ma è legittimo. Io penso che anche questa è una delle forze, dei punti di forza del nostro paese, questa capacità di dialogare. Comunque, al di là di alcune contrapposizioni che sono inevitabili, il partenariato sociale, che è un tema che a me personalmente sta a cuore, permette nel dialogo e nel confronto, a volte anche nello scontro, di trovare delle soluzioni che, ripeto, devono essere equilibrate. Quindi l'economia fa sentire la sua voce ed è giusto che sia così, come la fanno sentire altre categorie. I professori universitari mi sembra che hanno avuto molto ascolto con questa loro lettera di cui stiamo parlando oggi. Altre categorie, i medici, gli specialisti vengono pure. Poi però fortunatamente la politica, e lo fa con equilibrio, lo fa con ragionevolezza, a mio avviso, prende le decisioni ed è giusto che sia così.
Sì, poi per fortuna votiamo noi cittadini politici, quindi possiamo decidere
la possibilità
di cambiare eventualmente.
Esatto.
Allora, siamo quasi in chiusura. Io vorrei portare un ultimo spunto con voi due, insomma, con entrambi di voi. Lo spunto è legato all'economia. Allora, siamo in Svizzera e qualcuno potrebbe dire: ma di cosa stiamo parlando? La Svizzera è un paese ricco, comunque dovrà provvedere, al di là se si farà il lockdown, se non lo si farà, lo ha già fatto la Svizzera, per carità, perché gli aiuti sono arrivati, ma la Svizzera, visto che è ricca, deve continuare a intervenire, quindi i soldi pubblici devono arrivare. Sappiamo, Fabio Regazzi, che comunque il debito pubblico alla fine del 2020 sarà un debito pubblico molto molto grande, molto importante, ecco, rispetto al debito pubblico dello scorso anno. Perciò, ecco, sul fatto che lo Stato deve mettere soldi in questo momento. Poche storie.
Allora il debito pubblico aumenterà, ma rimane comunque a livelli bassi se paragonato ad esempio a realtà vicino alle nostre, che sono anche realtà importanti come la Germania piuttosto che la Francia, piuttosto, per non parlare di altri stati come gli Stati Uniti o il Giappone, che hanno debiti pubblici ancora più importanti.
O l'Italia
evidentemente per rapporto al nostro. Quindi lo spazio di manovra c'è e io credo che sia nella prima ondata abbiamo reagito tempestivamente, abbiamo reagito
molto,
tenuto conto delle circostanze difficili e delle esigenze di muoversi in tempi brevi. Credo che abbiamo già messo in campo un buon pacchetto di misure, una fondamentale tra l'altro è quella dell'orario ridotto, che ha evitato un'ondata di licenziamenti, e questo secondo me è un aspetto centrale in tutta l'operazione. Poi ci sono stati gli aiuti, adesso stiamo parlando di dei cosiddetti casi di rigore, probabilmente bisognerà...
Quindi sì agli aiuti pubblici, ecco, riassumendo,
certo,
Fabio Regazzi,
sì perché
agli aiuti e sussidi.
È chiaro che in questo momento, se vogliamo salvaguardare l'economia e i posti di lavoro e tutto quello che ne consegue, a mio avviso non bisogna fare i braccini corti.
Ecco, Sergio Rossi, per lei, velocemente, perché poi devo chiudere. Gli aiuti pubblici in questo momento sono importanti, si potrebbe fare di più?
Sì, sono assolutamente importanti. Già solo l'annuncio che ci saranno aiuti pubblici permetterebbe alle imprese, ma anche alle famiglie, di avere una prospettiva per il futuro un po' meno drammatica e magari di consumare, di investire un po' di più. però bisogna pensare poi che questi aiuti, una parte sarà a fondo perso, vanno finanziati. Lo Stato si può indebitare con dei tassi di interesse negativi sul piano federale, ma bisogna anche finanziare la spesa pubblica con delle politiche fiscali ragionevoli, vale a dire raccogliere le risorse fiscali laddove c'è una ricchezza importante. Pensiamo all'industria farmaceutica che sta sviluppando dei vaccini, che ha prodotto un numero inverosimile di mascherine in questi ultimi mesi. Ecco, gli utili che questa industria fa devono in parte finanziare la spesa pubblica che lo Stato federale, ma anche cantonale, deve mettere in circolo affinché ci sia un rilancio economico con delle prospettive anche sanitarie ragionevoli. Quindi, i soldi vanno spesi quando ce n'è la necessità, e questa necessità è evidente.
Cioè,
siamo
quindi
in una situazione che è grave e non ha paragone in questi ultimi 100 anni.
Di spesa pubblica, ma ovviamente anche poi rivedere quelle che sono le attuali politiche fiscali. Grazie mille a Fabio Regazzi e grazie mille anche a Sergio Rossi per essere stati con noi oggi e per aver dato vita ad una discussione, ad un dibattito, direi anche estremamente stimolante e credo anche prezioso per quanto riguarda quelle che saranno le prospettive future di una pandemia che purtroppo ai noi ci lascia ancora con tantissimi punti interrogativi. La situazione continua a essere incerta. Fra poco avremo Giuseppe Bucci che ci leggerà i titoli di oggi del radiogiornale, la prima pagina dunque. Ovviamente si continuerà a parlare anche di un eventuale secondo lockdown, vedremo cosa succederà, saranno comunque le autorità politiche a decidere. Io vi ringrazio, vi saluto e ovviamente Un Oggi e Mille Voci ritornano come sempre sulla Rete 1 tutte le mattine, e quindi ci saremo e lo saremo volentieri e con piacere con voi anche la settimana prossima. Buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.
Mille Voci.